La crocifissione di Cristo rappresenta un momento cruciale da sempre nella storia dell'umanità. E anche se gran parte del mondo festeggia il Natale e la Pasqua come due eventi tradizionali, sono veramente pochi quelli che sono a conoscenza del perché Dio è intervenuto nella storia come un uomo per morire su una croce come un malfattore, qualcosa di inconcepibile. Quindi stamattina ci concentreremo su questo: che significato ha la crocifissione? Perché Gesù è dovuto morire? Per capire la portata di tutto questo, di questo evento, dobbiamo immergerci nella parola di Dio e farci guidare da lei. Perché alla croce Dio ha manifestato tutta la sua gloria per mezzo del sacrificio di Cristo. L'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 5,19 afferma questo: in Gesù Cristo Dio ha voluto riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. È una frase di portata immensa, cercheremo proprio di capire questo oggi. C'è una verità universale che l'Apostolo Paolo scrive in Romani 3,23. Dice: tutti, donne, uomini, grandi, piccoli, tutta l'umanità ha peccato, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma cos'è la gloria di Dio? La gloria di Dio è la sua essenza, la sua natura, il suo carattere, è la manifestazione di se stesso nelle sue perfezioni, di questo Dio eterno che è sempre esistito e sempre esisterà. E la scrittura attesta che Dio ama infinitamente il suo nome, ama infinitamente la sua gloria. In Isaia 48,11 è lui che parla e dice questo al profeta: per amore di me stesso, per amore di me stesso io voglio agire. Perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome? Io non darò la mia gloria ad un altro. Dio è infinitamente santo, è immensamente felice in se stesso, nelle sue perfezioni, in tutto quello che noi sappiamo di Dio. Lui è perfetto. E lui come agisce? Agisce in un modo totalmente libero, non dipende da un fatto esterno. Egli agisce secondo la sua volontà e non è costretto da nessuno, da nessun evento. Il Salmo 135,6 riporta questa frase, dice: egli fa tutto ciò che gli piace. Detto da un uomo ci farebbe subito pensare: ma tu chi sei? Ma detto da Dio ci fa capire che lui ha piacere di fare tutto quello che la sua volontà vuole fare nelle sue perfezioni, quindi non c'è difetto in quello che lui fa e lui prova piacere in quello che fa. Il suo piacere non proviene da una necessità materiale, né da un dovere, né da un senso di colpa, tantomeno da un obbligo. Lui è completamente libero ed è felice in se stesso, nel suo carattere, nel come è. Non ha bisogno di noi per essere felice, non ha bisogno di nient'altro per essere felice, è felice in se stesso. La scrittura dice che Dio è santo, tre volte santo, per indicare quanta è grande la sua santità. È buono, dice che Dio è amore nella sua essenza e rimane sempre fedele a queste caratteristiche, a se stesso, non cambia mai. Però Dio prova piacere nel far conoscere se stesso all'umanità affinché le sue creature possano beneficiare di questa sua gloria e godere di questa sua presenza, perché Dio è l'unica fonte di gloria nel mondo, non ce n'è altra. Nulla a che vedere con la gloria umana, che parla solo di egocentrismo, di arroganza. E proprio per questo che Dio creò l'uomo, ricordate? L'uomo e la donna, a sua immagine, a sua somiglianza, per vivere nella sua gloria, nella sua bellezza, nella sua presenza. Ma sapete la storia, vero? L'uomo volle essere come Dio, rifiutò di dipendere da lui, volle diventare il padrone della sua vita, prendere in mano la sua vita. E così si ribellò a Dio e perse la sua presenza, perse la sua gloria. Ci fu una spaccatura tra l'uomo e Dio, una separazione completa. E così quel peccato lì, il peccato di Adamo, colpì tutta la creazione e tutta l'umanità. Per cui Paolo disse: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E questa frase rende evidente che il peccato si oppone alla gloria di Dio. Dove c'è il peccato non c'è gloria di Dio. E ogni peccato sminuisce e disonora la gloria di Dio. Forse stai pensando: ma quanto valore ha la gloria di Dio? Che valore ha la gloria di Dio? Smisurato, cari fratelli e care sorelle, smisurata, perché senza la gloria di Dio noi non saremmo qui, non avremo né il Vangelo né alcuna speranza di salvezza senza la gloria di Dio. Perché nel suo grande amore Dio desidera accogliere dei peccatori come noi, per condurli a sé, per concedere loro la salvezza, la vita eterna e tutti i benefici che conoscete dalla Scrittura. Nonostante siamo dei peccatori che hanno disprezzato la sua gloria, che hanno disonorato il suo nome, che hanno vissuto da nemici, eppure Dio prova piacere nel salvare il peccatore. Questo è il desiderio del suo cuore, non costretto da niente. Dio non prova piacere nella morte dell'empio, dice Ezechiele. Ve lo leggo, Ezechiele 18:23. È Dio che parla. Dice: io provo forse piacere se l'empio muore? Dice il Signore. Non c'è la risposta, ma è ovvia. No. Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Sì. Dio prova piacere quando l'uomo si converte, non quando muore. Ma se l'essenza del peccato sminuisce la gloria di Dio e offende il suo nome, domandiamoci: come può allora un Dio santo, che odia il peccato, accogliere i peccatori e mantenere inalterata la sua santità e la sua giustizia? La comprometterebbe, no? Come fa a mettere e conciliare insieme queste due cose? Come può esaltare Dio la sua gloria e avere nello stesso tempo il bene dei peccatori nel suo cuore? È una contraddizione. Come si risolve questa contraddizione? E questo penso proprio che lo sapete. La soluzione è nel sacrificio di Gesù sulla croce. Lì si risolve ogni problema. Nel sacrificio di Cristo Dio giustifica il peccatore e rimane fedele a se stesso, preservando la sua gloria, preservando la sua giustizia. Non viene meno a se stesso. È così che Dio stesso prese forma di uomo, di schiavo, per diventare come un uomo, in Gesù, vero Dio e vero uomo, e visse una vita giusta e senza peccato, perché era Dio, ma poteva sperimentare tutti i dolori degli uomini, perché era uomo. E così Gesù, senza mai peccare, si è caricato della vergogna e della colpa di tutti i nostri peccati e li ha portati sulla croce per condannarli, e prendendo su di sé tutta quella terrificante ira di Dio che spetterà al giudizio. Una ira eterna che non si esaurisce in un momento. Quell'ira destinata ai peccatori. Il profeta Isaia, capitolo 53, un altro capitolo che parla in profezia di questo momento, ti parla del Messia, di come lui ha sofferto per i peccati, dice così, al versetto 5 del capitolo 53: egli, Gesù, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, e il castigo per cui noi abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Centinaia di anni prima è stato scritto questo di Gesù, perché il sacrificio di Cristo ha placato l'ira di Dio, perché era un sacrificio perfetto. Era indirizzata sul nostro capo ed è finita su Gesù, perché noi siamo peccatori che hanno profanato la gloria di Dio e il suo santo nome. C'è stato uno scambio sulla croce, una transazione, Gesù ha preso al posto nostro la colpa e la condanna che meritavamo noi, e in cambio noi abbiamo ricevuto la sua giustificazione e l'assoluzione. Ci abbiamo guadagnato. In questo modo Dio, nel perdonare i peccatori, continua ad essere giusto e fedele a se stesso, e la sua gloria rimane inalterata. Non possiamo dirgli niente. È coerente a se stesso. Perché se Dio avesse tollerato i peccati senza fare nient'altro, avrebbe agito non secondo giustizia, non sarebbe stato equo, non sarebbe stato imparziale. Perciò Dio ha giudicato il peccato senza clemenza, perché il peccato costituisce un affronto a Dio, all'onore di Dio, alla sua gloria. E questo lo ha fatto su Gesù. È così che tutta la sofferenza di Cristo e la sua stessa morte hanno mostrato ed esaltato il grande valore di questa gloria. Tanto grande che ha richiesto una perdita altrettanto grande, la morte del Figlio, Gesù. La gloria di Dio è così importante che Dio stesso è dovuto morire per preservarla. Poteva non farlo, ma il suo amore per se stesso, per il suo nome, lo porta ad amare le sue creature peccatrici. Egli prova piacere nel salvare il peccatore. Ecco allora che la gloria di Dio si manifesta in carne, in Gesù Cristo. Ebrei 1:3 dice: Cristo è lo splendore della sua gloria. Chi vede Lui, vede il Padre. E così nel momento in cui si avvicina alla croce, l'ora in cui Gesù consacrava la sua vita alla croce, era proprio l'ora in cui manifestò la grandezza e il valore della gloria del Padre. Quello fu il momento massimo in cui Dio è stato glorificato sulla terra. Giovanni 12:27. Gesù sta preannunciando la sua morte e dice questo: ora l'anima mia è turbata, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Il Figlio era d'accordo con il Padre. C'è una frase che non mi ricordo dove ho letta, ma mi è rimasta nella mente. Ogni singolo passo di Gesù verso la croce echeggiò come un inno di lode alla gloria del Padre. E questo fu motivo di grande piacere per Dio. Vi chiedo di aprire la Bibbia al capitolo 27 del Vangelo di Matteo, perché qui vedremo molti di questi passi che Gesù ha affrontato per amore della gloria di Dio. Non potremo vederli tutti, sono troppi. Cominceremo dal versetto 27, subito dopo, quando Gesù è stato flagellato. Matteo in questo Vangelo vuole dimostrare che Gesù è il Messia, vuole dimostrare che Gesù è il re di Israele e che è anche il compimento di tutte le promesse fatte da Dio all'uomo. Però in questo Vangelo troviamo anche un forte sentimento di rifiuto, un sentimento contro Gesù da parte dei giudei, da parte dei gentili, da parte di Dio stesso. Lo troviamo in tutto il Vangelo, questo sentimento di ripudio. E Matteo lo sottolinea. Infatti nel suo Vangelo, nella descrizione che adesso vedremo della morte di Gesù, è molto asciutto, toglie tutti i particolari sul ladrone o altre cose che Gesù ha detto, proprio per concentrarsi su questo, quanto l'uomo ha ripudiato Cristo. Così dal versetto 27 al 54 vedremo questi 8 passi che Gesù ha voluto elevare al proprio Padre. Quindi dopo la flagellazione, versetto 27, dice così: allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte, e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e, inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E gli sputavano addosso e prendevano la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti e poi lo condussero via per crocifiggerlo. Il primo passo è supportare questa parodia. Lo scopo dei soldati era di mettere in ridicolo le pretese di Gesù di essere un re. Così fecero questa corona di spine, spine molto grandi, e gliela calcarono sulla testa e poi gli misero addosso questo mantello che avevano trovato, forse di qualche soldato, color porpora, per farlo sembrare un re, e poi gli diedero una canna come a essere uno scettro, proprio per farlo sembrare un re e metterlo in ridicolo. E così lo schernivano, si inginocchiavano davanti a lui: ecco il re. Lo pensavano un povero pazzo, perché ormai Gesù non parlava più. Così gli sputarono addosso, si beffarono di lui, lo percossero ancora di più, procurandogli ancora più dolore. Lo facevano con tutti i prigionieri, non era una cosa particolare. Di particolare c'era il fatto che lui si credeva il re, e allora lo presero in giro per questo. Così erano i soldati. E Gesù sopportò le frustate, la derisione, l'umiliazione e la vergogna. Ricordatevi che la croce era una morte vergognosa, infamante. Tutto questo fu profetizzato dal profeta Isaia, versetto 6, capitolo 50, dice: «Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva», pensate a Gesù mentre era flagellato, «e le mie guance a chi mi strappava la barba, a quella sofferenza inflittagli dai soldati. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi». E ancora più avanti, al capitolo 53, versetto 7, sempre del profeta Isaia, dice, descrivendo Gesù: «Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca». Fu un momento piuttosto terribile, ma era solo il primo. Il passo successivo fu la crocifissione vera e propria. Così al versetto 32 dice che mentre uscivano, uscirono dalla corte dopo aver fatto questa parodia, trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. Gesù non era più in condizioni di portarla, pesava tantissimo e il suo fisico ormai ridotto in quello stato non gliela faceva. Così costrinsero questo uomo, probabilmente aveva un bel fisico, e glielo fecero portare a lui. E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Questo è un particolare profetizzato da un salmo, il 69, versetto 21. Dice: «Hanno messo fiele nel mio cibo e mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi». Ma Gesù l'ha rifiutato. L'ha rifiutato perché era un miscuglio che in qualche modo era anestetico e lo davano per pietà a questi condannati. Gesù non volle berlo perché voleva affrontare la realtà così com'era, con tutto il dolore che questo avrebbe comportato. Voleva sentire su di sé l'effetto dei nostri peccati senza alterazione. Poi, al versetto 35, dopo averlo crocifisso, qui Matteo ci risparmia tutti i particolari, spartirono i suoi vestiti tirandolo a sorte e, postisi a sedere, gli facevano la guardia. E anche qui troviamo una profezia, dal Salmo che abbiamo appena letto, Salmo 22, il versetto 16, lo voglio rileggere. «Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica». Quasi parola per parola è avvenuto quello che stava avvenendo a Gesù. Versetto 37. «Al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: questo è Gesù, il re dei Giudei». Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. Anche qui non riporta alcun altro particolare Matteo. Ora Gesù è sulla croce, arriva al terzo passo, sono gli insulti. Versetto 39. Quelli che passavano di là, ed erano tanti, ricordate, era il periodo di Pasqua, c'erano tanti pellegrini a Gerusalemme, lo ingiuriavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Riuscite a vedere il ripudio, a sentirlo? La derisione da parte dei membri del Sinedrio era un patetico tentativo di convincere se stessi e le persone che Gesù non era il Messia. Non poteva essere il Messia, loro aspettavano un Messia condottiero, trionfante, che li avrebbe liberati dal giogo romano. E invece era lì, sulla croce, distrutto. Non poteva essere il Messia. Gesù sulla croce per loro era la prova evidente che era solo uno squilibrato, che diceva di essere il figlio di Dio. Tuttavia non si stavano rendendo conto che le loro parole non erano altro che l'adempimento quasi letterale del Salmo 22, versetto 6. Ma io sono un verme, recita, e non un uomo. L'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Che coincidenza, vero? I capi religiosi erano convinti che Gesù fosse un falso profeta, erano convinti che fosse un bestemmiatore perché si faceva a Dio, perciò determinarono di farlo morire come un malfattore. E in questo capitolo, al versetto 1, è scritto proprio così: si riunirono, tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E tutto il popolo accettò volentieri la responsabilità di questa morte. Al versetto 25, sempre di questo capitolo, prima che abbiamo iniziato la lettura, tutto il popolo rispondendo disse: sia il suo sangue sopra di noi e sopra i nostri figli. Tanto erano convinti. E con loro furono d'accordo Erode, il tetrarca, e Pilato, il governatore romano, che ordinò, anche se malvolentieri, la crocifissione, e i soldati romani che seguirono gli ordini. Tutti erano coinvolti e tutti erano responsabili di questa esecuzione. Questo ce lo riafferma e ce lo ricorda una preghiera fatta in Atti dai discepoli quando hanno arrestato Pietro e Giovanni e stavano pregando per la loro liberazione. Ascoltate una parte di questa preghiera, Atti 4, versetto 27. Proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele. E poi aggiungi, c'è questo versetto, il 28, che dice: per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio, stanno rivolgendo a Dio, avevano prestabilito che avvenissero. Per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Chi è realmente che mise a morte Gesù? Tutto accadde per il volere di Dio, secondo il suo piano prestabilito da tempo. Dio ha determinato questa esecuzione fin dall'eternità e Dio stesso si è compiaciuto di stroncare suo figlio sulla croce con i patimenti. Isaia 53:10, torniamo ancora a quel capitolo, dice: ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Questo se avete una nuova riveduta. Se avete una nuova Deodato, la Luzzi dice: piacque all'Eterno. Ecco che torniamo ai piaceri di Dio per se stesso, per la sua gloria. Il Signore piacque, provò piacere, ovviamente non nella sofferenza in se stessa, ma in quello che avrebbe portato quella sofferenza, alle conseguenze grandiose che quella sofferenza di Cristo avrebbe portato. Quali sofferenze sta parlando? Quello che poi dice dopo Isaia: dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. E l'opera del Signore è la gloria del Signore, nel suo piano viene manifestata la sua gloria. Vedete che il piacere di Dio è in questa obbedienza, nella sua opera. L'obbedienza di Dio non fa altro che glorificare l'opera che poi sarebbe continuata per mezzo di lui. I giudei, in particolare i religiosi, non compresero proprio che la morte di Gesù era l'espressione del piacere di Dio, al contrario di quello che loro stavano affermando. Se Dio ha piacere in te, venga giù e ti liberi. Se ti gradisce, ponga fine a questo supplizio. Invece, proprio per quel motivo, proprio perché Dio stava gradendo, stava avendo piacere nel fatto che Gesù stava obbedendo e portando avanti a compimento il suo piano, lo stava gradendo, stava lì sulla croce a soffrire. Era proprio il pensiero opposto dei giudei. Il sacrificio di Gesù era l'espressione massima del gradimento di Dio, perché era perfetta, un'ubbidienza perfetta per l'amore del Padre. E questo porta Gesù a un altro passo in avanti, all'oscurità del giudizio. Versetto 45: dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Questa oscurità durò da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio. Il sole si oscurò su tutto il paese, forse anche di più, non lo sappiamo. Nell'ora più calda, anche quella più luminosa, diventa buio. Non è una cosa normale. E non era un'eclissi, guardate bene, ma un miracolo, perché i giudei contavano il tempo con il calendario lunare e quando determinavano la Pasqua, questa cadeva con la luna piena, perciò il sole stava da un'altra parte, non poteva essere un'eclissi. Qui al Golgota Dio spense il sole, come nel passato l'ha fermato, come nel passato l'ombra è tornata indietro. Questa è la potenza di Dio in azione. Ma il punto non è questo miracolo, è che le tenebre che stavano avvenendo erano associate al giudizio di Dio imminente. Le scritture stesse dicono che le tenebre sono un simbolo del giudizio divino che incombe su tutta l'umanità. Porto un esempio, solo uno, ce ne sono diversi, ma Gioele 2:31 dice che il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Il giudizio è associato alle tenebre perché sarà terribile. E questo giudizio terribile sta per scagliarsi sulla croce. Dio avrebbe scaricato tutta la sua ira su Gesù, perché su Gesù c'erano i peccati nostri. Le tenebre andranno avanti per 3 lunghe ore, non è stato un momento, ok, tutto fatto, no. 3 ore lunghissime in cui Gesù sperimentò tutti i peggiori timori dell'umanità riguardo al giudizio. Voi pensate al giudizio e cominciate a pensare a voi che fine farete. E con tutti questi pensieri Gesù si è prese su di sé il peso di tutti i nostri peccati. Riceveva il castigo necessario per le colpe nostre. Tutti i peccati dell'umanità si sono riversati su Gesù, tutti, passati, presenti e futuri. E Gesù estinse l'ira divina, una ira infinita, sui peccatori e portò il peso della maledizione, dice la scrittura, e il castigo meritato per i nostri peccati. Voglio leggere i riferimenti nel Nuovo Testamento. Lui stesso dice che è diventato peccato per noi. 2 Corinzi 5:21. Qui l'Apostolo Paolo mette proprio, sottolinea il fatto che non sono stati poggiati su Gesù, ma in qualche modo Gesù è diventato peccato per noi, pur rimanendo nella sua purezza, perché non è diventato un peccatore, ma è diventato peccato per noi, per questo ha proprio assorbito l'ira su di sé. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Questo è lo scambio. 1 Pietro 2:24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. L'ira del Padre consumò il sacrificio perfetto e sostitutivo di Cristo. Ma sebbene Gesù sia arrivato a questo punto, abbia subito violenza, tortura, aveva un'agonia al di sopra di ogni sopportazione umana, il momento più difficile doveva ancora venire. Ed è il successivo, questo. Al versetto 46 ci parla dell'abbandono da parte del Padre, quel calice che lui avrebbe voluto volentieri evitare. Versetto 46. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatola di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. Passarono quindi queste 3 lunghe ore nelle tenebre e alla fine Gesù gridò proprio queste parole: perché mi hai abbandonato? Gesù si sta rivolgendo a Dio con le stesse parole del Salmo 22, primo versetto, ve lo ricordate? A me ce l'ha letto. Perché mi hai abbandonato, Dio mio? In quel periodo di tenebre il Padre lo aveva abbandonato in qualche modo a noi incomprensibile, sebbene non vi sia stata interruzione tra il Padre e il Figlio riguardo all'amore che il Padre avesse per il Figlio. Tuttavia Dio si allontanò da Gesù e lo abbandonò come nostro sostituto. Pensate a un padre con il figlio che si ribella e quindi prende una punizione, lo allontana. L'amore del padre non passerà mai, rimarrà comunque. È un esempio un po' imperfetto, ma questa è la sostanza. L'amore di un padre, l'amore di una madre resta, nonostante la realtà delle cose. E così tra il padre e il figlio. Però, tuttavia, Gesù ha dovuto sperimentare questa dolorosa sensazione di separazione, di estraniamento da parte del Padre, una cosa che Gesù non conosceva fino ad allora. È stata una cosa lacerante, tant'è vero che ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio ha voltato le spalle al Figlio perché non tollera il peccato. Abacuc 1:13 dice, parlando a Dio: tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità, questo è il Dio santo e giusto. Gesù stava affrontando una realtà che non aveva mai sperimentato prima e dovette sopportare anche questa angoscia. Così, mentre Gesù era subissato dai nostri peccati, tutti i nostri peccati di tutte le epoche, coprì perfettamente i peccati di tutti gli uomini e sopportò l'ira di Dio e mantenne la sua purezza. Come ho detto prima, non diventò un peccatore. La croce fu un giudizio di Dio sul peccato, e questo peccato era su Gesù. Lui ha pagato per noi al nostro posto, e questo è il significato della croce. Subito dopo, qui dice questo passo che abbiamo letto, Gesù disse: ho sete. e uno di loro, probabilmente un soldato romano, non uno di quelli che stava insultando Gesù, gli inumidi la bocca con questa spugna imbevuta di vino. Un segno, piccolo segno di misericordia tra tanta crudeltà. E infatti i giudei continuavano a inveire: lascialo stare, vediamo se viene Elia a salvarlo. Non erano bastate l'oscurità, che era piuttosto impressionante, 3 ore di buio così all'improvviso, non erano bastate le parole di Gesù, nessuna misericordia da parte delle persone che stavano lì. E arriviamo a questo sesto passo, che è l'offerta di Gesù, un'offerta irripetibile, perché era la sua vita. Al versetto 50 è scritto: Gesù, avendo di nuovo gridato, con gran voce rese lo spirito. Gesù aveva ancora la forza e poteva continuare ancora a vivere, tant'è vero che quando poi è morto e non gli hanno spezzato le gambe, Pilato ha detto: come è successo che è morto così presto? Gesù aveva ancora il controllo della sua vita. In Giovanni è scritto, diciamo proprio nel momento parallelo, il capitolo 19, versetto 30, quando Gesù ebbe preso l'aceto disse: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Luca invece aggiunge ancora un particolare, Luca 23, 46, Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. Questo ci fa vedere che c'è un momento in cui Gesù ha deciso di rendere lo spirito, cioè lui metteva fine alla sua vita. Non era rendere lo spirito in maniera passiva, come tante volte diciamo noi, ha reso lo spirito, è morto. No, qui questo rendere ha un significato di consegnare la vita. In altre parole, Gesù, con un atto della sua volontà, prende il suo spirito e lo dà al Padre, rinuncia alla sua vita. Compì intenzionalmente tutte le profezie a suo carico, Gesù, in questo modo. E mostrò la sua sovranità, perché Gesù era anche Dio. Mostrò la sua signoria su tutto e su tutti. La vita non gli fu tolta, ma vi ha rinunciato volontariamente. Ricordate le parole che lui stesso disse poco prima, in Giovanni 10,17: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Finalmente la separazione dal Padre è terminata. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, ci fa proprio capire che è tornata finalmente la comunione tra il Padre e il Figlio. La croce è stato un sacrificio volontario che poteva essere compiuto solo da Dio, perché ha il potere sulla vita e sulla morte. Ed è un sacrificio che non si ripeterà più, perché ha un valore eterno quello che è successo. Una sola volta e per sempre il Signore ha offerto la sua vita per il perdono dei peccati. E arriviamo al settimo passo, in cui vediamo l'accesso diretto alla presenza di Dio, che fino allora era stato precluso. C'era una cortina tra l'uomo e Dio, una cortina che poteva essere un grande tendone del Tempio e poteva essere oltrepassato solo dal sommo sacerdote una volta all'anno, perché Dio era talmente santo che non poteva stare alla presenza dell'uomo peccatore. Vediamo al versetto 51 cosa succede. Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, si aprì da cima a fondo interamente, e la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui entrarono nella città santa e apparvero a molti. La cortina era un simbolo di separazione necessaria, perché la santità di Dio avrebbe fatto morire all'istante i peccatori. Ma ora il sacrificio di Gesù, che ha pagato per i nostri peccati, ha reso possibile questo, cioè mostrarci davanti a Dio. Era la fine dei sacrifici, dei simboli, del Tempio. Finiva tutto il sistema giudaico, perché Gesù ha redento l'uomo peccatore. Da quel momento in poi Dio spalanca le braccia e accoglie qualsiasi peccatore che si pente e che per fede è giustificato per il sacrificio di Cristo sulla croce. Praticamente la morte di Cristo inaugurò il nuovo patto sul suo sangue. E così Giovanni 1,12 viene a dire proprio questo: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. La croce non è solo un giudizio, ma è anche un motivo di speranza, perché se il tuo peccato è stato portato via da Cristo, se la tua pena è stata pagata e l'ira di Dio è stata soddisfatta, sei libero dalla condanna, sei entrato con diritto nel regno dei cieli. E questo è l'ultimo passo: l'entrata nel regno dei cieli avviene proprio in questo modo, e ce lo dimostra questa storia qui, versetto 54, l'ultimo, e poi finiamo. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era il figlio di Dio. Veramente costui era il figlio di Dio. Il centurione e quelli che erano con lui stavano lì sotto la croce, avevano Gesù in custodia, ricordate? Questi uomini sono coloro che hanno inchiodato Gesù sulla croce, sono gli stessi che gli hanno conficcato la corona di spine, che lo hanno colpito con la canna, lo hanno schiaffeggiato, gli hanno sputato, lo hanno flagellato, hanno spartito le sue vesti, e ora stavano lì a vedere tutto questo e fare questa affermazione. Il centurione in particolare aveva avuto l'opportunità di ascoltare tutti gli interrogatori, perché era sempre stato accanto a Gesù come scorta, e forse aveva anche sentito, quando è arrivata la moglie di Pilato, a dirgli: oh, tu non avere a che fare con quest'uomo perché è giusto. Il centurione ebbe molte informazioni riguardo a Gesù, e quando questo avvenne, quando i soldati videro le cose accadute e collegarono tutto, ebbero grande paura, dice qui, una paura che forse potrebbe essere tradotta con terrore. I soldati non è che si spaventano per poco, sono abituati, eppure davanti a quello che è successo hanno capito che dietro c'era qualcosa di divino, legato alla divinità, e sebbene fossero dei pagani, ebbero la consapevolezza di essere dei peccatori sotto il giudizio di Dio. Il centurione conosceva il motivo per cui Gesù era lì sulla croce, aveva sentito, conosceva l'accusa dei giudei che si era fatto figlio di Dio, l'avevano anche preso in giro. Ma ecco l'ammissione del centurione e dei soldati, che va proprio in contrasto con i capi dei sacerdoti: veramente costui è il figlio di Dio. Forse è molto più di una constatazione, forse è proprio l'espressione di chi crede. D'altronde, come dice Paolo in 1 Corinzi 12,3, nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E questo centurione ha detto: questo è veramente figlio di Dio, Gesù il Signore. D'altronde, Gesù aveva chiesto al Padre cosa prima di salire sulla croce? Di perdonare i suoi aguzzini per la loro ignoranza spirituale. E probabilmente questo è il momento in cui il Padre ha risposto. Non conosciamo la storia, la tradizione dice che questo centurione era famoso Longino, che poi si convertì. Non c'è scritto qui. Non c'è però peccato, grande che sia, che Gesù non possa perdonare, neanche quei soldati romani lì. Questo è l'accesso al Padre, che qualsiasi peccatore che si pente passa dalla morte alla vita in Gesù. Questo è il miracolo della vita eterna, capire che Gesù ha pagato per i nostri peccati. Come ha fatto questo centurione? Come ha fatto l'altro, uno dei due ladroni sulla croce? Quando capisci veramente cosa è successo sulla croce, ti rimane solo una domanda a cui rispondere. Pilato l'ha fatta a tutti i giudei davanti a lui quando scelsero Barabba piuttosto che Gesù, e disse: e allora, che farò dunque di Gesù il Cristo? Loro dissero: crocifiggilo. Tu che dici? Gesù fu determinato a dare la sua vita per i peccatori perché era motivato dall'amore per la gloria del Padre. E la nostra salvezza non dipende da un sentimento passeggero di Dio, ma dalla sua determinazione ad esaltare la sua gloria, il suo santo nome, la sua giustizia, perché il suo amore per noi è basato su queste certezze inalienabili, cioè sulla gloria di Dio, non su un sentimento vago. Per cui la sua salvezza è una salvezza certa, sicura. Egli giudicherà il mondo, e come se lo giudicherà? Con giustizia e senza nessuna clemenza. Ma prima di allora ha provveduto questa grandiosa salvezza affinché chiunque crede in lui, chiunque crede nel figlio, possa entrare nel regno della gloria di Dio con pieno diritto. E rifiutare questa salvezza ci lascerà invece sotto la certa condanna di Dio, una condanna amara, perché ci sarebbe stata una soluzione, e una condanna terribile, perché sarà una condanna sicura. E così l'invito di Gesù è questo: in verità vi dico, chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Padre, vogliamo ringraziarti per la tua grande obbedienza, per il tuo amore che ci fa vedere il modo in cui possiamo amare il Padre in spirito e verità, riconoscendo tutte le sue qualità, le sue perfezioni, la stessa gloria che ci permette di avere vita e di vivere, Signore, quella vita che lui aveva pensato nella sua mente quando ha creato l'uomo, la donna, un mondo perfetto, e noi l'abbiamo rovinata con il peccato. Padre, vogliamo chiederti ancora perdono, perché il nostro peccato ha dovuto fare in modo di far morire il tuo figliuolo, ma ti ringraziamo perché questo è successo e possiamo condividere con te l'immensa gloria e l'amore tuo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.